Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo. Ascoltatelo. Anche quando andate per strada. E riempitevi la vita. Buon ascolto.
Buonasera, buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate, se siete a Londra o a Bangkok. È con noi Paolo Panzacchi a parlarci della sua ultima fatica letteraria. Ciao Paolo!
Ciao Luca, ciao, grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, ciao!
Ciao! Senti Paolo, tu nella sigla hai visto un treno,
sì.
No? Un treno di quelli antichi, il valigia di cartone,
quelli belli.
Di quelli sì. Belli, quelli che piacevano a me. È una domanda che io faccio a tutti gli ospiti, lo faccio apposta, perché la letteratura, per esempio, la canzone o la cultura in generale sono un viaggio, no?
Sì.
E che cosa riesce a ispirarti un treno? Cosa scriveresti viaggiando oggi pomeriggio?
Ma guarda, sul treno, come ti dicevo prima di iniziare la nostra registrazione, c'è un curioso aneddoto, perché io quando ho cominciato a scrivere ho aperto un blog che si chiamava L'ultima stazione del mio treno. Boom! Quindi ho detto, guarda, il treno è una cosa bellissima, perché per me prima di tutto è il luogo della lettura. Io quando vado in treno ho sempre un libro con me e lo leggo volentieri. E in treno si incontrano tante persone, si incontrano tante storie, e se fossi in treno oggi mi piacerebbe raccontare la storia di due persone che vanno per la prima volta in una città che non conoscono e, complice magari la pioggia, si incontrano, si incrociano, inciampano l'uno nell'altra appena fuori dalla stazione, per un motivo o per un altro decidono di passare la giornata insieme.
Magari, fosse vero. Non sei, una volta c'erano, sai, tu sei più giovane
sì.
Di me, una volta quando io facevo gli Interrail queste cose accadevano,
sì.
Adesso un po' meno.
Adesso c'è un po' più di diffidenza, una volta c'era più voglia di fidarsi e di condividere delle cose.
Tu vivi Sassuolo, Bologna, Ferrara, in luoghi a me cari come viaggiatore, non come sì. Abitante. Ho anche una cugina di Bologna, per carità. Che cosa c'è di questi luoghi nei tuoi scritti?
Ah, io so, la via Emilia io ce l'ho proprio nel sangue, perché da Piacenza fino a Ferrara io insomma più o meno ho lasciato qualche traccia un pochino dappertutto. Allora, soprattutto in Fantasmi, che è l'ultimo romanzo che è uscito, c'è tanto di Bologna, c'è tanto della mia città, che è una città che io definisco per sempre la mia città, e la mia città per sempre, perché sia per quello che mi ha dato in termini di crescita umana, di crescita anche culturale, perché è una realtà che consente a chi ha voglia e ha fame di cultura di nutrirsene a piene mani, a piena bocca. È una città che si fa camminare addosso e che ci racconta tantissime storie. Ecco. In Fantasmi Bologna è una protagonista tanto quanto quella in carne e ossa, quindi è protagonista tanto quanto Giulio, tanto quanto Carlotta e tanto quanto Greta. E mi piace sempre mettere le città come protagoniste delle cose che scrivo, perché da lettore principalmente amo molti romanzi dove
uno si ritrova, no? Uno
esatto,
si ritrova, si perde in Piazza Maggiore.
Esatto, per citare uno dei miei autori preferiti, che è Jean-Claude Izzo, se uno ama i suoi romanzi, sa perfettamente che nessun altro luogo al mondo avrebbe potuto scriverli se non a Marsiglia, perché Marsiglia è davvero un personaggio come quello in carne e ossa, ecco. E finalmente anche Ferrara sta arrivando in qualcosa che sto scrivendo. Dopo 10 anni che ci vivo, sono riuscito a trovare la storia giusta da mettere anche in questa città.
Bene, bene. Parafrasando la tua biografia, la tua bio, quando è che un'idea scappa in te e diventa realtà, realtà scrittoria, no? Quando sì. L'ispirazione diventa storia. Ammesso che sia solo ispirazione in un lavoro duro a tavolino, eh?
Ecco, il lavoro duro a tavolino è la cosa che avviene dopo. L'ispirazione è la cosa del momento, l'immagine. Di solito succede quando o vedo qualcosa che mi rimane impresso nella mente, come è successo per una storia che sto scrivendo adesso, una sera che uscendo da una sala concerti ho visto una ragazza accovacciata per terra con un abito da sera che stava scattando una foto per terra, e da quel momento ho detto, ecco, l'idea è scappata, me la sono presa e l'ho buttata dentro un taccuino. Nel caso di Fantasmi è successo un giorno che mi sono guardato allo specchio, guardandomi allo specchio non ho riconosciuto immediatamente l'immagine e ho avuto voglia di raccontare che cosa scatta nella mente di una persona quando, guardandosi allo specchio, non si è in grado di riconoscersi.
Senti, parliamo appunto di Fantasmi. Prima di tutto, ce le leggi due righe?
Sì, allora, l'oggetto misterioso. Allora, io leggo sempre una parte, che è la parte del prologo, che a me piace molto, è molto, ti porta dentro la storia, ancorché il prologo proprio sono le ultime righe e ti prendono per mano e ti ci trascinano dentro. Non vedevo i morti e i feriti che i miei comportamenti hanno causato, e quando sono riuscito a rendermi conto anche di questo aspetto era troppo tardi, avevo già fatto una strage. Interrompo il flusso dei pensieri, è necessario io lo faccia. Ho cominciato a respirare, peccato che adesso mi stia venendo da vomitare, vorrei fumare ma ho finito le sigarette, vorrei bere ma sono fuori casa, vorrei un antidolorifico ma li ho lasciati sul tavolo, vorrei solo dormire, dimenticare ogni cosa, essere ancora bambino e sorridere con incoscienza, senza le consapevolezze del me stesso di oggi, di quel che rimane dell'uomo che sarei voluto diventare ma che non mi è mai riuscito di essere. Come sia potuto accadere che, in una notte di fine settembre, io sia finito in giardino durante un temporale, a fissare un albero del quale non ricordo la specie, lo so bene, questo mi è ben chiaro, è colpa dei fantasmi.
Colpa dei fantasmi, sì.
Esattamente.
Senti, hai parlato di tre personaggi sostanzialmente, sì. No? Che sono Giulio, Carlotta e Greta. Poi esatto. C'è un altro che è un fantasma.
Che è molto ingombrante, è molto anche ingombrante. Se è solo in 5 pagine, ma è ingombrante, sì, sì, dei, sì, personaggi, sì. Niente male.
Sì. Senti, in generale, com'è il sistema dei personaggi di fantasmi?
Allora, il sistema dei personaggi di fantasmi è un sistema di personaggi che, volenti o nolenti, hanno tutti a che fare con la stessa cosa, ovvero con il senso di colpa e anche con la possibilità eventuale che qualcosa possa accadere di nuovo e che magari possa salvarli. Giulio, la narrazione di Fantasmi comincia ai giorni ostri nel 2019, basandosi su un evento di 15 anni prima del 2004, ovvero la morte di Mario, che è il miglior amico di Giulio. Il sistema di personaggi si regge essenzialmente su quello che accadde quella notte del 21 di settembre del 2004, ovvero Giulio guida la macchina di Mario, c'è un incidente, Mario muore, Giulio sopravvive, Carlotta non riesce a tenere Giulio alla larga e non riesce a salvarlo dal senso di colpa, i due momentaneamente si separano per fare vite parallele, vite diverse, si rincontrano, si sposano e cosa accade? Ai giorni nostri accade che il matrimonio di Giulio e Carlotta è un matrimonio che parrebbe essere giunto alla fine. Quando c'è il concerto per ricordare i 15 anni dalla scomparsa di Mario, Giulio va a vedere questo concerto, dimentica il cellulare nella sala concerti e incontra Greta, che fa ciò che Carlotta non è mai riuscita a fare, né da fidanzata, né poi da moglie di Giulio, ovvero chiede a Giulio, Giulio, quella notte, quando Mario è morto, ma che cosa è successo? E questo è il sistema, ovvero tutto quanto si basa su domande non fatte, situazioni non rivelate e occasioni che sembrano non arrivare mai.
Senti, che cosa sono gli spettri dell'anima?
Oh, Domanda mica facile, avremo bisogno di mezz'ora. Allora, gli spettri dell'anima sono le occasioni, per me è poi una mia personalissima visione, spettri dell'anima sono le occasioni che ci siamo lasciati sfuggire, sono le parole che non abbiamo avuto il coraggio di dire, sono anche le relazioni che non abbiamo avuto il coraggio di interrompere. Perché quando una relazione diventa, come si dice oggi, una relazione tossica, lascia dietro di sé morti, feriti e tanto dolore. Quindi,
sì, confermo.
Quanto prima una persona, uomo o donna che sia, riesce a essere in grado di affrontare questi fantasmi, prima li prende per le corna, li doma e li riconduce a quello che sono, ovvero inciampi della vita, quanto prima questi fantasmi svaniranno alla luce del sole e una persona sarà in grado di riprendere la propria esistenza, dandosi poi appunto una seconda opportunità.
Io credo che sia giusto dare una seconda opportunità, quello lo credo sempre.
Sì.
Senti, tu racconti spesso nei tuoi scritti, parli di incomunicabilità in qualche maniera.
Sì.
E quanto è un fantasma opprimente l'incomunicabilità?
L'incomunicabilità, secondo me, è il re di tutti gli spettri, il re di tutti i fantasmi, perché per quanto l'odio possa essere qualcosa di disturbante, perché anche in fantasmi io utilizzo molto la violenza verbale tra Giulio e Carlotta, che è qualcosa che mi ha disturbato molto mettere su carta, perché è qualcosa che nel rapporto con gli altri difficilmente mi appartiene, ma anche l'amore è qualcosa di bello, di infiammabile, qualcosa che fa molta luce, e per chi come me è fotofobico e detesta la luce, anche la luce accecante è qualcosa di spaventoso. Però comunque sia l'amore che l'odio, che anche la fase di discussione, sono qualcosa di esistente, di tangibile. Mentre l'incomunicabilità, la mancanza di parole, è l'assenza di tutto, l'assenza di luce, l'assenza di tutto quanto, che ci porta poi a quello che secondo me sta anche alla base del mio romanzo, ovvero non è tanto la paura del buio, perché i fantasmi molto, molto spesso si associano alla paura del buio, non è il buio che ci fa paura, ma è il timore di che cosa possa nascondersi in questo buio. Ed ecco, l'incomunicabilità è questo, cioè non prendersi reciprocamente per mano e andare a guardare dentro quel buio che cosa c'è, affrontarlo insieme e provare a superarlo.
Senti, tu ci hai declinato la storia del tuo romanzo senza spoilerarla troppo. A parte l'incidente, c'è un altro punto saliente?
Secondo me ci sono due punti molto, molto importanti che comunque fortunatamente sono riuscito a non farli diventare degli spoiler. Un punto importante è a un certo punto quando Giulio è a Londra, in un flashback, incontra Clara, che è un personaggio al quale io sono particolarmente legato, che come Mario appare solo in 4-5 pagine, che è la grande seconda occasione di Giulio, perché le lettrici e i lettori mi hanno detto: ma Giulio non è in grado di raccogliere seconde occasioni. Io un po' ho sorriso, ho detto: in realtà Giulio una seconda occasione la raccoglie, gli arriva, ma purtroppo la vita gliela fa finire tra i raggi della bicicletta. Ecco, quello è un momento molto importante che dimostra che Giulio è in grado davvero di cogliere la vita e anche di saperla vivere e non solo si lascia vivere dalla vita. Un altro momento molto importante per me è l'incontro con Greta, perché l'incontro con Greta è quello che nell'arco di 36 ore cambia completamente e per sempre la vita di Giulio.
Una vera sliding door.
Esattamente, è una donna più grande di lui che riesce a fare quello che nessuno è in grado di fare, ovvero lo ascolta e gli chiede che cosa è accaduto.
Senti, ultima domanda. Oltre a seconde occasioni, ci sono anche le terze?
Secondo me sì. Bisogna anche essere in grado di darsele, perché secondo me la prima occasione è l'occasione che ti presenta la vita. La seconda occasione è quella che di norma ti viene data quando fai un errore. Quindi, quando tradisci la fiducia di qualcuno, che sia un rapporto di amicizia, che sia un rapporto d'amore o di lavoro, qualcuno te ne concede una seconda. La terza occasione di norma è quella che riusciamo a costruirci noi, quando abbiamo fatto troppi errori e nessuno ci dà più credito. Quella è l'occasione più difficile, perché dobbiamo metterci del nostro, non solo per andare a costruircela, ma anche a portarcela fino in fondo.
Bene, io non so come ringraziare Paolo Panzacchi, che è stato...
Io ringrazio te, davvero, grazie.
È stata un bel momento. Grazie.
Davvero.
E alla prossima occasione.
Ciao Luca, grazie mille. Ciao.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus.
alla prossima occasione.